cerchiamo adesso di approfondire il quadro che si sta delineando a Gaza tra destabilizzazione delle strutture di potere locali con l'utilizzo di gang mafiose, di gang criminali con collegamenti con ISIS, ingaggiate direttamente da Israele, arruolate da Israele, dall'altro la militarizzazione della sicurezza con contractors internazionali per tutelare le operazioni di ricolonizzazione dell'area con anche un profilo di legittimazione umanitaria letale, come abbiamo visto con la Gaza Humanitarian Foundation, e i progetti che, come vedremo, proseguono su quel filone, riproponendo certamente i livelli di orrore descritti ad esempio dall'ex berretto verde Anthony Aguilar, che ha personalmente servito tra i contractors per la Gaza Humanitarian Foundation, contribuendo appunto a far emergere questi orrori. Ma inizierei leggendovi alcuni estratti da una bella inchiesta realizzata da Dropsite News su questa nuova campagna di arruolamento di contractors che lascia appunto presagire i piani di questa compagine articolata tra sionisti genocidari e miliardari immobiliaristi statunitensi. UG Solutions, un importante subappaltatore militare statunitense che ha garantito la sicurezza armata alla Gaza Humanitarian Foundation, sta intensificando i suoi sforzi di reclutamento in vista delle prossime, della possibile istituzione di diversi siti di distribuzione di nuovi aiuti a Gaza entro il prossimo mese. Un ex ufficiale dell'esercito che ha fatto domanda per una posizione come responsabile della sicurezza umanitaria internazionale presso UG Solutions ha raccontato a Dropsite che un funzionario dell'azienda gli ha detto durante un colloquio di lavoro a fine ottobre che erano previste le aperture dalle 12 alle 15 sedi a Gaza e che l'azienda avrebbe avuto bisogno di molti più uomini. L'ex ufficiale dell'esercito ha parlato con Dropsite News in condizione di anonimato, citando appunto preoccupazioni rispetto agli esiti di questi nuovi insediamenti a Gaza. Il futuro di Gaza si trova a un punto critico dopo il voto del Consiglio di Sicurezza per approvare una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti che autorizza una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza, che non sarebbe sotto il comando delle Nazioni Unite, ma piuttosto di un cosiddetto Consiglio per la Pace presieduto personalmente da Donald Trump. Questo comitato avrebbe ampia autorità su Gaza, tra cui la supervisione della ricostruzione della sicurezza, della ripresa economica, il coordinamento della distribuzione degli aiuti umanitari. Qui vediamo appunto configurarsi precisamente questo processo neocoloniale. Nei 4 mesi e mezzo di attività della Gaza Humanitarian Foundation a Gaza, oltre 2.600 palestinesi in cerca di cibo sono stati uccisi, oltre 19.000 feriti dalle forze israeliane o da contractor di sicurezza, molti dei quali erano veterani militari statunitensi o membri di gang di motociclisti islamofobi reclutati da UG Solutions, appunto. Queste morti appunto avvenute presso o direttamente davanti ai siti di distribuzione degli aiuti. I siti sono stati adesso smantellati dopo l'entrata in vigore a Gaza di questo fantomatico cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. A partire dal 10 ottobre cessate il fuoco che, come sappiamo, ha aperto una nuova fase della letalità. Tra lo spostamento, diciamo, del focus militare dal quadrante di Gaza, soprattutto su Cisgiordania e Libano, ma soprattutto con l'introduzione, come vedremo, di questa kill zone delimitata da una yellow line, da una linea gialla della morte in costante spostamento, e il ricorso massiccio a milizie informali di gangster gestite direttamente da IDF. (Tose) il funzionario per il reclutamento di UG Solutions ha dichiarato a questo militare che il dispiegamento a Gaza era previsto per l'inizio o la metà di dicembre, con periodi di impiego della durata di 90 giorni. All'agente è stato comunicato che lo stipendio sarebbe stato di $800 al giorno per una guardia fissa, di $1000 al giorno per un servizio di guardia mobile, più una diaria di $180. Alla domanda su cosa comportasse il lavoro, questo arruolatore di UG Solutions ha risposto che si trattava di una posizione come addetto alla sicurezza. Ma entriamo un attimo all'interno dei processi di reclutamento operati da questa agenzia di contractors attiva a Gaza per appunto tutelare gli interessi di sionisti e palazzinari americani. L'ambiente operativo viene definito dalle mail di arruolamento come ambiente ad alto rischio. Il funzionario addetto alle risorse umane di UG Solutions interrogò l'ufficiale candidato, quello appunto che ha consentito l'emergere di questi dettagli, più dettagliatamente sul suo background militare e sulle sue missioni precedenti, chiedendogli di fornire un esempio di dilemma etico affrontato durante il suo servizio militare. Quindi, ad esempio, saresti disposto a uccidere un bambino, probabilmente, o un civile disarmato. Il funzionario di UG Solutions ha quindi definito come ci sarebbero stati 3 o 4 giorni di addestramento specifico presso una loro struttura a New Bern, nella Carolina del Nord. Questo addestramento avrebbe incluso operazioni sulle regole di escalation, sulle operazioni di aiuto umanitario, oltre esami di tiro e altri corsi. Il funzionario di UG Solutions ha chiesto all'ufficiale se fosse disposto anche a prendere ordini da qualcuno di grado militare inferiore. Ha infine affermato che stavano cercando reclute disposte a lavorare a lungo termine per l'azienda. Quindi ecco, vediamo il profilo aziendale da un lato di questi eserciti privati, dall'altro il fatto che si preveda una lunga stanza in questo quadrante operativo. Il ruolo della Gaza Humanitarian Foundation, dei contractors militari privati in qualsiasi futura distribuzione di aiuti a Gaza è molto controverso. A fine agosto, mentre erano in corso i negoziati per il cessate il fuoco e l'attacco militare genocida di Israele era in pieno svolgimento, Hamas ha accettato di rimuovere la clausola che avrebbe impedito alla GHF, alla Gaza Humanitarian Foundation, di rimanere a Gaza dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in quella che è stata considerata una delle numerose concessioni più rilevanti per siglare il cosiddetto cessate il fuoco. Sempre ad agosto, diverse testate giornalistiche hanno rivelato che UG Solutions, questa azienda di contractors, avesse assunto membri di una band di motociclisti statunitensi con precedenti di incitamento all'odio anti-musulmano per occupare funzioni da guardie di sicurezza a Gaza. Tra l'altro, un'altra organizzazione statunitense per i diritti delle persone musulmane nel mondo sta cercando proprio di promuovere un'inchiesta rispetto alla presenza in Carolina del Nord, e quindi in territorio statunitense, di un'agenzia di mercenari come UG Solutions, coinvolta direttamente in crimini di guerra, che continua a operare, reclutare e addestrare assassini in territorio statunitense. Parallelamente alla implementazione di questa Yellow Line letale, con eventi recenti come 2 bambini uccisi mentre cercavano di recuperare della legna da ardere per aiutare il loro papà in sedia a rotelle, o anche immagini diffuse negli ultimi giorni di militari dell'IDF che ridono e fumano sigarette aprendo il fuoco con mitragliatrici pesanti su civili palestinesi lungo questa yellow line, lungo questa linea della morte, quello che si sta delineando è il progressivo plasmarsi di un dispositivo concentrazionario, di veri e propri campi di concentramento, è un dispositivo letale per la gestione e la rimozione, ma anche il ricondizionamento della popolazione Gazawi? A questo proposito, uno studio molto interessante, un'analisi molto interessante è stata realizzata da Euromed Monitor. Bene, leggo qualche estratto. Le conseguenze del piano statunitense di sostenere la divisione della striscia di Gaza in zone verdi e zone rosse separate da una linea militare gialla, appunto la famigerata Yellow Line, comportano gravi rischi, tra cui l'effettivo sfollamento dei palestinesi dalle loro case e la trasformazione di ampie zone di Gaza in zone militari chiuse sotto il diretto controllo dell'esercito israeliano. Questo piano consolida un controllo illegale a lungo termine e l'annessione forzata di fatto di territori, impone l'illegale detenzione collettiva della popolazione civile, in palese violazione del diritto internazionale e del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Informazioni preliminari indicano che il piano statunitense per la striscia di Gaza in fase di elaborazione attraverso il centro di coordinamento civile militare si basa sull'imposizione di un rigido sistema di separazione geografica che divide Gaza in blocchi di popolazione e zone militari chiuse. La linea gialla, la Yellow Line, delimitata da blocchi di cemento, non è una linea fissa, ma è stata spostata oltre le mappe pubblicate, avanzando in alcune aree di oltre un chilometro all'interno della striscia di Gaza rispetto a quelle prestabilite. Viene utilizzata la Yellow Line per ridisegnare unilateralmente i confini del controllo militare, espandendo gradualmente le aree sotto la diretta autorità israeliana, sottoponendo ulteriore territorio a un regime militare chiuso e limitando gravemente la libertà di movimento della popolazione. Questa pratica consolida di fatto l'annessione e frammenta l'unità territoriale di Gaza in palese violazione del diritto internazionale. Un diritto internazionale che vediamo sgretolarsi strategicamente proprio legittimando, sottraendo la possibilità di critica o di azione penale in sede internazionale nei confronti di queste azioni, di questi fenomeni. Il piano si interseca con gli sforzi israeliani di imporre il pieno controllo sulla costa della striscia di Gaza, designata sulla mappa del piano come zona rossa, e di trasformarla in un'area chiusa sotto il controllo diretto israeliano in termini di sicurezza, ma anche di economia. Ciò porrebbe di fatto le risorse marittime di Gaza, comprese le sue acque pescose, i giacimenti di gas e le infrastrutture costiere esistenti e potenziali, sotto il controllo israeliano. Quindi diciamo che l'accesso al mare è uno di quelli maggiormente interessati da questa progressiva sottrazione di territorio. Secondo le informazioni ottenute da Euromed Monitor, il piano si basa sul trasferimento della popolazione palestinese dalla zona rossa alla zona verde attraverso varie tattiche di pressione. Ciò avviene creando un ambiente coercitivo nella zona rossa e subordinando l'accesso alla relativa protezione e servizi di base al trasferimento in aree designate all'interno della zona verde, previo approfondito controllo di sicurezza e di verifica, quindi varchi, checkpoint e via dicendo. Ciò elimina qualsiasi elemento di autentico consenso e colloca il processo direttamente nell'ambito di quello che si configura come uno sfollamento forzato, teoricamente proibito dal diritto internazionale umanitario. Il piano prevede quindi la creazione di città di container prefabbricati. Qui entriamo all'interno della definizione del dispositivo concentrazionario. Città di container prefabbricati piazzati nella zona verde, ciascuna delle quali ospiterà 25.000 persone in un'area non superiore a un chilometro quadrato, delimitata da muri e posti di blocco. Diciamo un campo di concentramento vero e proprio, come massima espressione della società dei varchi. dei lager per la popolazione palestinese. Ecco, l'ingresso e l'uscita da queste città di container sarebbero consentiti solo attraverso screening di sicurezza, trasformando di fatto questi siti in campi di detenzione sovraffollati che impongono gravi restrizioni alla libertà di movimento e alla vita quotidiana dei residenti, cioè, aprendo quindi anche a scenari ad esempio di sfruttamento di mano d'opera iperricattata e condizionata in stile in quello stile di relazioni che c'era nell'apartheid sudafricano tra le township e gli spazi invece della popolazione bianca privilegiata. La progettazione di queste città proposte rispecchia il modello storico dei ghetti, in cui i regimi coloniali razzisti confinavano gruppi specifici in aree sigillate, circondate da mura e posti di guardia, con movimenti e risorse controllati dall'esterno, come si è visto in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale e in altri contesti coloniali. Questo sistema di segregazione spaziale forzata non costituisce un rifugio temporaneo, come si vorrebbe far credere, ma crea piuttosto un'enclave di popolazione in cui intere comunità sono soggette a controllo invece di essere trattate come individui aventi diritto alla libertà di movimento, di residenza e di vita nelle loro comunità di origine. Le informazioni disponibili indicano che le unità ingegneristiche responsabili del piano hanno già iniziato a preparare i progetti per questa prima città di container sperimentale da insediare a Rafah, in attesa di ottenere finanziamenti per iniziare l'implementazione più estesa sul campo. La vita all'interno di queste città temporanee sarebbe soggetta a controlli di sicurezza arbitrari e accordi di governance imposti dall'esterno, privando i residenti di una reale possibilità di scelta tra accettarli o rifiutarli e negando loro qualsiasi ruolo nella gestione degli affari pubblici. Ciò consolida una nuova realtà politica e amministrativa che pone il futuro della Striscia di Gaza, l'identità dei suoi residenti e il loro diritto all'autodeterminazione sulla propria terra sotto la diretta minaccia di interferenze esterne. Sì, si sottolinea il consolidamento di una nuova realtà politica amministrativa. In realtà mi sembra si possa riscontrare anche un processo di riprogrammazione delle persone, un processo di totale depersonalizzazione, di costruzione di soggettività che si vorrebbero docili e addomesticate, diciamo un contesto abbastanza inimmaginabile da sovrapporre alla popolazione palestinese che conosciamo essere assolutamente fiera e indomita, ma al contempo un processo che si inserisce evidentemente in un trauma genocidario e in uno schema di condizionamento degli individui probabilmente senza precedenti nella storia umana, è qualcosa che va oltre lo sterminio puro e semplice, ma include lo sterminio, include la presenza costante di droni, include la morte come unico orizzonte possibile come pratica di condizionamento. Questo piano va oltre le misure di sicurezza temporanee e umanitarie, fa parte di una strategia più ampia, volta a frammentare l'unità del territorio del popolo palestinese. Mira a consolidare una separazione permanente tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, imponendo un approccio da zero attraverso la creazione di una nuova autorità a Gaza, separata dal quadro nazionale e dalle istituzioni rappresentative esistenti e soggetta alle condizioni imposte dai promotori del piano. Ciò riorganizzerebbe la struttura politica palestinese contro la volontà delle persone che vivono sotto occupazione, minacciando i diritti fondamentali, minando il tessuto sociale e politico e indebolendo gravemente il diritto inalienabile all'autodeterminazione su tutto il territorio palestinese occupato. Tutto questo evidentemente entra in stretta correlazione con la campagna di arruolamento di mercenari privati da parte di agenzie di contractor, di appaltatori militari, come di subappaltatori militari come UG Solution, di cui abbiamo parlato in precedenza. Si apre una nuova fase di neutralizzazione umanitaria con la complicità di diverse strutture, tra cui appunto questi contractors già usati nel progetto prototipo della Gaza Humanitarian Foundation. Piccola pausa musicale, poi andremo a vedere l'intervento di altri attori in campo, come le mafie locali palestinesi arruolate da Israele.